Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornate e bentornati a Oltre le Barriere. Oggi abbiamo ospite Marta Cogoni, 30 anni, fotografa, pedagogista, educatrice. Ci racconterà anche qualcosa della sindrome di Tourette e della ADHD, che sono i motivi per cui la stiamo intervistando. E quindi iniziamo con la prima domanda. Tu come ti definiresti, oltre che fotografa, educatrice e pedagogista?
Allora, diciamo che c'è un termine che racchiude il tutto, ovvero essere neurodivergente, ed è un funzionamento che nella quale appunto rientrano tutti questi termini come ADHD, sindrome di Tourette nel mio caso. Nelle neurodivergenze rientrano ad esempio anche l'autismo. Diciamo che non ci si definisce così, perché ovviamente è comunque un disturbo che non ti definisce. Però nel mio caso, io ci tengo spesso a dire che è ovviamente solo ed esclusivamente il mio caso, che comunque se una persona sa cos'è l'ADHD e quindi il deficit dell'attenzione e dell'iperattività, sa anche chi sono io, perché diciamo che tra iperattività e disattenzione mi completano, cioè nel senso io sono quello. Quindi magari per quanto può riguardare invece la Tourette, anche quella è una neurodivergenza, ma la sindrome di Tourette rientrano nello specifico i tic, e quindi tic motori, tic vocali. Si ha una diagnosi solitamente verso i 4-5 anni, e nel mio caso purtroppo c'è stata la diagnosi tardiva, perché qua in Sardegna, io sono del 93, in quegli anni era parecchio difficile avere le diagnosi in generale. Poi
tempo, volevo chiederti questo. Un tempo, quando io ero giovane, chi aveva una disabilità molto spesso viveva questa condizione un po' segregato in casa, no? Un po' nascosto. Ecco, invece vedo che tu sei molto presente sui social e quindi esponi, diciamo, un disability pride, cosiddetto, potremmo dire. Ecco, cosa ti ha spinto a questa esibizionismo, diciamo così, sui social?
Allora, diciamo che nel momento in cui io ho ricevuto la diagnosi nel 2021, se non sbaglio, quindi molto molto recentemente, mi sono resa conto del fatto che semplicemente un giorno l'ho scritto sui social, sul mio profilo Instagram, e da lì sono spuntate tantissime persone che volevano informazioni, perché in generale ad esempio la sindrome di Tourette sembra essere quella sindrome esagerata nella quale si dicono le parolacce, si lanciano le cose, e in realtà non è questo. Quindi fare informazione mi ha portato a cercare di capire meglio e di espormi, quindi aiutare i genitori, che sicuramente magari soprattutto qua in Sardegna, come ho detto prima, è difficile avere la diagnosi, quindi le persone che riescono ad avere la diagnosi sono comunque spaventate, non sanno cosa le aspetta, e quindi per me è molto importante fare divulgazione da questo punto di vista, soprattutto con i genitori.
Ecco, quando tu ti rapporti con le persone, con le attività di cui ci hai parlato, fotografa, educatrice, pedagogista, quanto queste manifestazioni che ci hai raccontato come le tue disabilità ti ostacolano, o quanto ti favoriscono, ti aiutano invece a entrare nel soggetto, nella situazione inquadrata per la fotografia o nella persona nel campo educativo?
Allora, diciamo che la fotografia mi aiuta ad alleviare i tic. Io quando scatto, o comunque quando lavoro con i bambini ad esempio, non ho dei tic, o comunque sono molto ma molto più leggeri, e quindi questo mi aiuta tantissimo da questo punto di vista. Mentre invece per quanto riguarda magari sia la ADHD che la Tourette, mi aiutano anche a poter entrare nella mente di un bambino che ha bisogno di aiuto in quel momento, quindi riesco a magari capire un attimino di più più se sta avendo delle difficoltà didattiche, quale può essere il metodo corretto per lui, perché spesso e volentieri appunto viviamo la stessa situazione. Quello che ho passato io alle elementari so che può essere più o meno la stessa cosa in tantissimi altri bambini, e quindi aiuta davvero tanto questo, e spesso e volentieri mi ritrovo magari con altri educatori che mi chiedono informazioni, perché per me è normale consigliare a un bambino un oggetto, ad esempio per lo steaming toys, che sono quegli oggettini che ti aiutano a rilasciare lo stress, e mentre invece magari per un altro educatore non è ovvio, quindi da questo punto di vista mi aiuta molto per questo.
E sui social come ti possono trovare le persone? Prima mi ha colpito nel fuori onda, abbiamo parlato di TikTok, ecco, nel tuo canale TikTok cosa si trova? Cosa
pubblichi? Allora, un tempo mi chiamavo Diario di una Turettica, invece adesso ho cambiato con Fotografa Neurodivergente, e ho iniziato su TikTok, e ho iniziato con la divulgazione lì, e solitamente sono arrivate lì le primissime domande, i primissimi feed, tantissime persone che mi chiedevano aiuto, e lì spiego anche in maniera divertente, spesso e volentieri, cosa è la sindrome di Tourette, perché soprattutto su quei social purtroppo ci sono tante persone che fingono di avere la Tourette, e quindi c'è da fare un lavoro ancora più importante. Solitamente poi si fanno le live, quindi vedono e possono chiedere direttamente in quel momento, però diciamo che TikTok da questo punto di vista è un po' difficile, perché ci sono tantissime persone con la quale bisogna lavorare tanto.
Ecco, allora ti faccio una domanda, perché noi non ne sappiamo nulla. Tu prima hai detto, spiego cos'è la Tourette. Ecco, in poche parole ci puoi dire anche a noi cos'è la Tourette?
Allora, la Tourette è un disturbo neurologico in cui sono presenti dei tic vocali e dei tic motori, devono esserci entrambi, da almeno un anno, quindi ad esempio un bambino potrebbe iniziare ad avere dei tic a 7-8 anni, non devono essere presenti dopo i 18 anni, nel senso che se una persona ha dei tic oltre i 18 anni, in teoria può essere qualcos'altro, disturbo cronico da tic o magari una problematica inerente ai farmaci. Nel caso invece della Tourette ci deve essere appunto sia il tic vocale che il tic motorio. Il tic motorio spesso e volentieri non deve essere, ad esempio come si vede sui documentari, lanciare un oggetto, ma può essere anche il semplice alzare le spalle, ammiccare con gli occhi, tirare la testa indietro, e possono essere sia dei tic complessi che dei tic magari più semplici. Esiste la Tourette Simple, dove ci sono solo ed esclusivamente i tic, ma esiste anche la Tourette Plus, dove ci sono poi presenti delle co-occorrenze, che sono altri disturbi correlati. Quindi ad esempio nel mio caso il disturbo ossessivo compulsivo è l'ADHD, ma può esserci anche correlato l'autismo, oppure il disturbo positivo provocatorio o i disturbi dell'apprendimento.
Senti, io ho una domanda che potremmo definire di alleggerimento, che è questa. La comicità, come sappiamo, affonda i suoi tentacoli nella realtà, nel come si comportano le persone, nel come ci si rapporta con gli altri, eccetera. C'è un modo di fare comicità che è quello che prende, per esempio, i tic e li esalta e li rappresenta, ma è uno dei tanti modi per fare comicità. Questa modalità ti infastidisce, ti diverte, o la consideri come quello non ha capito nulla, o quella non ha capito nulla, per cui pensi che sia meglio fare un altro tipo di comicità?
Allora sì, diciamo che da questo punto di vista, se non è la persona a viverla in primis, è una cosa che comunque infastidisce, perché è sempre una disabilità che non stai vivendo in prima persona, e vai a cercare un attimo di rendere simpatica semplicemente per il tuo tornaconto. Quindi nel caso in cui magari fosse la persona interessata, lì la vedo in maniera diversa, ma quando è una persona che non la conosce e ne fa anche una divulgazione sbagliata proprio tramite magari un cabaret, ad esempio, perché ne ho visti parecchi sui social, allora lì sarà un po' pesante, però a me infastidisce.
Tu che hai un po' il polso della situazione qui in Sardegna, ma più forse nell'area vasta di Cagliari, quanti bambini e bambine hai incontrato, quanti hanno la Tourette?
Allora,
o anche altri
adulti, sì. Sì, sì, tantissimi, cioè da quando comunque ho iniziato nel 2021 ne ho incontrati davvero tanti. La maggior parte purtroppo spesso e volentieri devono andare al Gaslini di Milano dal dottor Porta, perché qua ancora si sta cercando di capire, perché ci sono alcuni medici che qua a Cagliari sono andati in pensione, quindi adesso ad esempio c'è Alberto Anedda, fortunatamente, però ce ne sono davvero tanti, perché la maggior parte pensavano tutti che fosse molto ma molto più esasperata come cosa, e infatti io ad esempio ho conosciuto una ragazza che dopo che ha conosciuto me ha avuto la diagnosi, ma è un momento in cui finalmente rinasci, perché comunque la tua vita ricomincia in quel momento, cioè fino ad allora ti sei sempre sentito sbagliato, in difetto con la gente e soprattutto i medici che ti dicono che sei pazzo, che in realtà è solo l'ansia, che non ci devi pensare, e in realtà questa cosa ha un nome, è soprattutto un modo per poter lavorare su questa cosa. Ci sono terapie farmacologiche che possono funzionare, adesso ad esempio c'è una nuova terapia sperimentale che fanno nei centri in Italia, e bisognerà vedere se funziona, ma c'è anche la terapia comportamentale, l'habit reversal training, ci sono tantissime cose. Nel momento in cui tu lo sai, finalmente sai su cosa puoi lavorare.
Io un'ultima domanda, poi passo l'ultima ad Andrea. Marta, fotografa neurodivergente, hai qualche progetto fotografico che ci puoi raccontare a parole?
Allora, sto cercando di raccogliere tutte le persone neurodivergenti nel Cagliaritano o comunque in Sardegna per poter fare un progetto fotografico in cui spiego attraverso la fotografia la persona oltre la neurodivergenza, e da questo punto di vista comunque cerco di muovermi tantissimo, ad esempio anche con la mia collega Giorgia lavoriamo molto sulle neurodivergenze in tutta Cagliari, creiamo delle conferenze, il 4 maggio a Iglesias ci sarà la Io e te famiglia, in cui parleremo della comunicazione tra figli e adolescenti, tra genitori e adolescenti, diciamo che da questo punto di vista stiamo cercando di muoverci molto qua in Sardegna.
Oh, in realtà avrei due ultime domande. Allora, la prima è, abbiamo parlato prima, mi ricollega a quello che ha detto Andrea sulla stand up comedy o sul cabaret rispetto alle persone con disabilità. Ecco, secondo te qual è il modo giusto per ridere, se possibile, su questi problemi, e qual è il modo giusto, ecco, per ridere su queste cose?
Allora, sicuramente sapere di cosa si sta parlando, e quindi informarsi tantissimo, e avere una persona accanto, se magari sei un cabarettista, ad esempio, ritorniamo lì, che non ha mai avuto a che fare con una persona che ha la problematica di cui vorrebbe appunto parlare, sicuramente informarsi. Mm-hmm. E avere a che fare con queste persone e magari confrontarsi, quindi posso secondo te dire questo, posso secondo te dire quest'altro. In generale sui social abbiamo una comunità neurodivergente molto molto ampia, e più o meno diciamo che tutti pensiamo le cose allo stesso modo, e quindi chiedere da questo punto di vista può essere molto utile.
Ecco, la mia ultimissima domanda è questa: abbiamo parlato del tuo impegno per insomma aiutare i bambini, per parlare della tua disabilità, ecco, ma oltre tutto questo cosa fai nella vita? Cioè, c'è anche una vita?
Sì, io faccio l'educatrice la mattina, la pedagogista con le consulenze private e la fotografa la sera o comunque di fine settimana. Diciamo che da questo punto di vista mi piace ormai la vita che mi sto creando, che è un po' anche in mezzo a tutto quanto, a tutto questo.
Grazie a Marta Cogoni.
Grazie a voi.
Grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.